Allora, ti faccio l'ultima domanda. Come sai, io seguo la questione palestinese da tanti tanti anni, sono un grande sostenitore della causa e dei diritti violati dei palestinesi. Ieri, tra l'altro, un gruppo cospicuo, migliaia di fondamentalisti, io li chiamo nazionalsionisti, tra l'altro mi fanno molta pena i ragazzi giovani nazionalsionisti ai quali viene inculcato un odio feroce, come veniva inculcato ai giovani nazisti della gioventù hitleriana, tale e quale. Tale e quale il meccanismo, ovvero l'odio nei confronti, prima per quanto riguarda i nazisti era l'odio nei confronti degli ebrei, ora è l'odio nei confronti degli arabi. Ieri a Gerusalemme hanno marciato gridando morte agli arabi, minacciando cittadini, malmenando un giornalista che, palestinese che riprendeva quest'atto di violenza razzista, xenofoba, tentativo. Poi qual è la logica? Fare colonizzazione, pulizia etnica. Quello che si vuole fare a Gaza è pulizia etnica per poter recuperare un territorio, tra l'altro prezioso sul mare, importante anche per fare affari d'oro. Tra l'altro al largo delle coste di Gaza c'è gas, c'è petrolio, dunque una serie di tematiche. Ti dicevo, mi domandavo cosa sarebbe accaduto, ho scritto prima un post, qualora migliaia di palestinesi avessero marciato per le vie di Gerusalemme gridando morte agli ebrei, immaginavo la copertura mediatica. Quanto si sarebbe parlato di antisemitismo, che tipo di approfondimenti, perché qual è il meccanismo dell'informazione? Lo dico a tutti. Le notizie vengono anche date. Anche Repubblica, che ha una linea per me orrenda rispetto appunto al massacro dei nazionazionisti a danno della popolazione civile palestinese, le notizie le riporta. Non è che sul giornale non trovate un ventesima pagina notizia dei bambini palestinesi bruciati vivi o dell'attacco sulle scuole o della strage del pane. Ma il tema qual è? La mancanza di approfondimenti. Mentre quando avvengono determinate questioni vengono approfondite, altre questioni che potrebbero inficiare la linea giustificazionista, no? Loro sono i veri collaborazionisti di Tel Aviv, quindi Israele si sta difendendo, Israele è una grande democrazia, quest'altra balle clamorose. Ecco, quando ci sono delle notizie che frantumerebbero questa narrazione, vengono date, sì, ma non vengono approfondite. Dunque, è stato detto, no? Orde di fanatici israeliani hanno gridato a morte gli arabi per le vie di Gerusalemme, poi finisce lì, tanto domani ci sarà un'altra notizia, dopodomani un'altra, e tutto viene dimenticato. Anche le stragi dei palestinesi vengono dimenticate facilmente. Ne avvengono due al giorno. Due al giorno, non è una novità una scuola delle Nazioni Unite bombardata dai criminali terroristi di Stato israeliani. Dunque, e dato che, ripeto, Alessandro ha appena pubblicato questo libro, edito dalla Paper First, che è anche la casa editrice per la quale scrivo io, Ucraina-Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali, ed ha coraggio Alessandro a definire quello di Israele terrorismo di Stato, ti domando qual è la situazione a Gaza, non si può neanche chiamare guerra. Chi dice guerra a Gaza dice fake news, è un insulto all'intelligenza chiamare guerra quella a Gaza, mentre invece è guerra tra Hezbollah e Israele. Cosa ne pensi della possibile apertura di un altro fronte, che già di fatto è aperto, però dell'idea che alcuni politici israeliani hanno appunto di poter invadere il Libano, e come andrà a finire questa storia? E perché definisci quello di Israele appunto terrorismo di Stato?
Dunque, il concetto di terrorismo di Stato l'ho introdotto per la prima volta in Italia proprio perché gli italiani sono convinti, sbagliando, che esista un solo tipo di terrorismo, cioè il terrorismo degli attori non statali, come l'ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab e così via. In realtà, la letteratura scientifica riconosce l'esistenza di due tipi di terrorismo: il terrorismo degli attori non statali e il terrorismo di Stato, il terrorismo degli Stati. Io mi sono occupato di stati del terrore nel mio libro Anatomia delle Brigate Rosse, nella seconda parte di quel libro, che peraltro è uscita la terza edizione di recente, un volume di circa 500 pagine, e nella seconda parte del libro io ho studiato il terrore di Stato sotto Robespierre, quindi nella Francia giacobina, il terrore di Stato sotto Stalin, il terrore di Stato in Cina sotto Mao e il terrore di Stato in Cambogia sotto Pol Pot. Quindi avevo già molto approfondito il tema del terrore di Stato, del terrorismo di Stato, e in questo mio ultimo libro, Ucraina-Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali, perché? Perché nel terzo capitolo io spiego che Israele è uno stato terrorista e individuo quattro comportamenti tipici degli stati del terrore, degli stati terroristi, che noi sperimentiamo tutti i giorni con riferimento a Israele. Cioè, il libro parte da una definizione del terrorismo di Stato. Il terrorismo di Stato si può definire come l'uso spropositato della violenza politica per diffondere il terrore tra una popolazione e per diffondere il terrore in una popolazione e piegarla all'agenda del governo. Cioè, detto più semplicemente, che cos'è il terrorismo di Stato nella mia definizione e comunque nella definizione che prevale nella letteratura scientifica? Il fatto che uno Stato utilizzi la violenza in maniera spropositata per precipitare una popolazione nel terrore, per terrorizzarla, affinché questa popolazione faccia quello che dica il governo, che è esattamente quello che sta facendo Israele. E io individuo 10 comportamenti tipici degli stati del terrore e mostro documentazione storica alla mano che Israele sperimenta questi 10 comportamenti. Adesso non li elenco tutti e 10, ma ne cito soltanto uno: l'uso della fame per diffondere il terrore, quindi l'uso strategico della fame. Questo è tipico degli stati del terrore. Tu questo lo trovi sia in Stalin, sia in Pol Pot, sia in Mao. Proprio l'uso strategico, affamare una popolazione, perché la condizione psicologica in cui precipita un individuo che si ritrovi senza acqua e senza cibo è chiaramente quella del terrore. Tu sei un padre e precipiti nel terrore perché sai che tuo figlio morirà di sete o morirà di fame. E Israele, come ne sappiamo, questo è stato detto anche dai vertici dell'ONU e da tanti osservatori autorevolissimi e indipendenti, utilizza la fame per terrorizzare la popolazione palestinese. E quindi, dal mio punto di vista, non c'è dubbio che Israele rientri perfettamente nella categoria terrorismo di Stato, Stato terrorista. In questa mia interpretazione si discosta un po' dall'idea dominante anche tra i critici di Israele, perché molti critici di Israele in Italia, in maniera ottimistica, dicono il problema è Netanyahu. Invece, nella mia interpretazione, che è un'interpretazione sociologica, la questione è più tragica, perché nel mio libro mostro che il terrore di Stato è stato applicato da Israele ben prima che Netanyahu diventasse premier, esiste da prima. E un esempio di terrore di Stato, per esempio, sono anche i soldati israeliani che spezzano le braccia ai ragazzini palestinesi che tirano le pietre. Anche quello è un caso di terrore di Stato, no? Perché chiaramente quello è un comportamento che uno Stato mette in atto per causare che cosa? Il terrore in coloro che osservano, che chiaramente è un comportamento che terrorizza, no? queste scene mostruose che tu avrai visto di questi soldati israeliani che trattengono, che mobilizzano questi bambini, tendono le loro braccia e spezzano i gomiti con le pietre, spezzano le braccia con le pietre. Questo è un tipico caso di terrorismo di Stato. Se tu guardi i regimi del terrore, Pol Pot, Stalin, Mao, ritrovi le stesse identiche cose, gli stessi comportamenti. E quella chiaramente è una forma di tortura legalizzata, perché se tu immobilizzi un ragazzino e 3-4 soldati, mentre questo urla e si dimena e con tutta calma gli spezzi le braccia, gli spezzi le gambe, questo è un tipico comportamento degli stati del terrore. E non è facile, perché la ragione per cui in Italia il terrorismo di Stato non è stato mai studiato è perché le democrazie occidentali, come dimostra anche il caso di Israele, usano il terrorismo. E allora noi cerchiamo di nasconderlo con questo stratagemma, dicendo: ah no, non guardate al comportamento degli stati, perché esiste soltanto un tipo di terrorismo, che è il terrorismo degli attori non statali. Non mettete il naso in questa storia del terrorismo di Stato, altrimenti viene fuori che anche dicono le democrazie occidentali che anche noi utilizziamo il terrorismo dall'alto. E questo è soltanto un capitolo del mio libro, in realtà sono 5 capitoli, ognuno dei quali è dedicato a un argomento diverso e cerca di rispondere a una domanda al centro del dibattito internazionale. Il terzo capitolo è dedicato al terrorismo di Stato di Israele. E poi un'altra, forse la cosa più importante che vorrei dire in questo incontro con te, riguarda l'indipendenza della magistratura israeliana. Io ho pubblicato sul sito di cui sono direttore, appunto sicurezzainternazionale.com, un articolo per spiegare che la magistratura israeliana, a differenza di quello che pensano molti in Italia, non è affatto indipendente. Per quale motivo? E perché per poter condurre un'occupazione militare brutale per così tanti anni, dal 1967 fino ad oggi, hai, Alessandro, questo è un punto fondamentale che voglio dirti, hai assolutamente e necessariamente bisogno della complicità della magistratura. Certo. Perché se la magistratura israeliana colpisse il 100% dei soldati che commettono dei crimini atroci contro l'umanità, che sparano in testa ai bambini palestinesi, semplicemente l'occupazione militare brutale non potrebbe andare avanti, perché si creerebbe un urto tra i poteri dello Stato che sarebbe paralizzante. Ti fornisco un esempio. Il 5 giugno del 2023 i soldati israeliani hanno sparato nella testa di un bambino palestinese in braccio al papà, innocente, la persona più onesta del mondo, hanno sparato in testa al figlio mentre era in braccio al papà. Il bimbo si chiama Mohammed Haitham Al-Tamimi, 5 giugno 2023, quindi ben prima della strage di Hamas del 7 ottobre del 2023. Quando questo papà è andato a protestare dai soldati israeliani perché avevano sparato in testa al figlio di 2 anni e mezzo, Mohammed Haitham Al-Tamimi, i soldati israeliani per tutta risposta hanno sparato nel petto di questo papà disarmato. E lo sai qual è stata la punizione che ha ricevuto questo soldato che ha sparato nella testa di un bambino di 2 anni e mezzo? Una reprimenda, un rimbrotto. Ecco, nella quasi totalità dei casi, quello che fa la magistratura italiana è quello che fa la magistratura israeliana, nella quasi totalità dei casi, è fare finta di non vedere queste violenze. Quando è costretta a perseguirle, infligge pene leggerissime, quindi pene molto lievi per reati che meriterebbero l'ergastolo, i soldati israeliani meriterebbero l'ergastolo, e vengono inflitte pene del tipo la sospensione dal servizio per 6 mesi. In molti casi la magistratura israeliana non è indipendente ed è complice di questi massacri perché se le beve tutte. Quindi il soldato israeliano dice: ah, ma io pensavo, e questo è il caso tra l'altro, io pensavo che lui fosse un terrorista, mi ero sbagliato. La magistratura israeliana dice: ah, vabbè, pensava che fosse un terrorista, 6 mesi di sospensione dal servizio o addirittura un semplice rimbrotto. Quindi è assolutamente falso che la magistratura israeliana sia una magistratura indipendente, perché se fosse indipendente l'occupazione militare brutale di Israele nei territori palestinesi semplicemente non sarebbe possibile, perché la magistratura israeliana dovrebbe mandare in carcere o all'ergastolo centinaia di soldati israeliani, dovrebbe mandare in carcere non so quanti premier israeliani, non so quanti comandanti dell'esercito israeliano, non so quanti generali dell'esercito israeliano. In altre parole, quello che sto cercando di spiegare, io faccio riferimento soprattutto agli studi di Parsons, che una società deve torcersi dal punto di vista sistemico per raggiungere un obiettivo difficilissimo. Lo dico con parole più semplici: siccome è un obiettivo difficilissimo per Israele occupare i territori palestinesi per 60 anni con una popolazione continuamente in rivolta, siccome questo obiettivo da raggiungere è difficilissimo, tutta la società israeliana deve torcere, tutta la società israeliana si deve flettere per conseguire questo obiettivo, e quindi anche la magistratura israeliana, perché è un obiettivo troppo difficile da conseguire, che l'esercito israeliano non potrebbe conseguire senza l'appoggio di tutti i poteri dello Stato. Quindi la cosa più importante che vorrei dire in questa diretta è profondamente falso che la magistratura israeliana sia una magistratura indipendente, come dimostra il caso di Mohammed Haitham Al-Tamimi.
A te ti faccio i complimenti perché non dimentichi certi bambini, perché poi se sono palestinesi ci si dimenticano, vengono ignorati i nomi anche. Io ieri ho pubblicato una storia, il volto di quel bambino che non ha più volto perché è stato decapitato dalle bombe israeliane durante il bombardamento della tendopoli a Rafah. Tra l'altro, questa cosa che è importante che ha detto Alessandro, lo dico a tutti perché io spesso definisco ostaggi gli innocenti israeliani in mano alla Hamas e ostaggi gli innocenti palestinesi, migliaia in mano appunto alle autorità israeliane, e qualcuno diceva: ah, ma alcuni sono ostaggi, gli altri sono prigionieri. No, sono sempre ostaggi, proprio in virtù di questa corruzione etica della magistratura israeliana, che di fatto è una componente al servizio di uno Stato che colonizza, altrimenti non sarebbe stata possibile la colonizzazione, che avviene chiaramente mediante attraverso terrorismo di Stato e attraverso pulizia etnica, altrimenti non ci sarebbe stata. Ma storicamente la colonizzazione di tanti paesi è avvenuta grazie alla pulizia etnica. Dunque, anche dato che gli ostaggi palestinesi in mano a Israele dal 7 ottobre in poi, arrestati in Cisgiordania, sono migliaia, ho letto oggi più di 6.000 ostaggi, quando si parla di liberazione degli ostaggi bisogna parlare di tutti gli ostaggi, anche perché molti ostaggi palestinesi sono in mano israeliana ben prima del 7 ottobre, ben prima.